Vi chiedo gentilmente di accomodarvi, che avrà inizio l'ultima tavola rotonda di questa sessione pomeridiana, Life Cycle e analisi dei bisogni. Invito sul palco il moderatore Gianluca Benatti.
Buonasera. Se vi iniziate a sedere, iniziamo la conferenza di chiusura di questo forum. Invito sul palco nell'ordine Riccardo Mucci, MetLife Direct to Consumer Director. Applauso. Roberto Rizzo, RGA, Head of Life Business Development. Alessandro Forza, Pramerica, Chief Distribution Officer and Marketing Director. Puoi lasciare tutte le borse qui, non c'è problema. Allora, grazie per chi ha scelto di essere presente alla nostra tavola rotonda, di chiusura della giornata. Avete tutti sperato che questo fossero un'oretta di relax, invece sarà un inferno, ve lo garantiamo, perché ho dei relatori con punti di vista molto forti su questo tema che, oh, overpromising, mi raccomando. No, no. Allora, il tema francamente merita più attenzione di quella che un essere umano può dare alle 3:15 con il regolatore che espone nella stanza a fianco. E invece stai per trattare un tema strategico, commerciale molto, molto importante, dove evidentemente la compliance alle normative è da sfondo, non è l'argomento principale. Cercheremo comunque di usare al meglio il nostro tempo e usare al meglio il vostro tempo che avete scelto di stare con noi per non farvene pentire. Sono sicuro, a parte gli scherzi, che riusciremo a non farlo, perché l'argomento è molto appetitoso. Quindi life cycle e analisi bisogni. Ripeto, non è interesse di nessuno qui adesso andare a riesplorare tutti gli aspetti della IDD nella sottospecie del POG, nella sottospecie del distributore, quali vincoli ha il distributore, quali vincoli ha il produttore per fare al cliente le domande giuste. L'obiettivo di questa sessione è di essere un po' più commerciali. Di portarvi questi nostri tre casi molto rilevanti, ognuno per la sua fattispecie, su come nella pratica l'analisi dei bisogni della clientela per collocare prodotti assicurativi, se vogliamo, protezione e investimento, protezione o investimento, lo lasciamo ai relatori poi decidere. Dicevo, l'argomento è tosto perché è sul mercato da decenni. Nel 1998, così dico anche un po' chi sono io, sono partner di una società di consulenza che si chiama C2 Partners, ma ho avuto la fortuna di lavorare a lungo nella banca assicurazione, con il primo gruppo bancario italiano di oggi. Al tempo avemmo l'ardire di lanciare una Universal Life, cioè una unit linked fatta in Irlanda e venduta in libera prestazione di servizi in Italia. Era il 99, tutti ci comprarono la parte investimenti, nessuno comprese, diciamo così, le funzionalità di una parte di protezione. C'era una dry disease, c'era una long term care collegata alla valorizzazione dei fondi interni con dei meccanismi di aggiustamento in funzione dell'andamento dei conti interni, dei fondi interni, scusate. Era troppo avanti, forse come meccanismo per il mercato italiano. Mi sentirei di dire che a distanza di 21 anni, prodotti Universal Life, salvo i miei molto esperti relatori, come vedrete dopo, non hanno sfondato, sono tro considerati troppo tecnici, troppo complicati per le reti banche assicurative. Il concetto di life cycle rimane sempre sul tavolo e il primo stimolo che abbiamo, per cui vedrete subito dal primo relatore che prenderà la parola. Con Roberto ho avuto modo di fare un po' di scambi di vedute, ci sono pareri molto vari. A mio avviso il concetto di life cycle andrebbe un po' rivisto, Però è vero che anche nella sua formulazione originaria, cioè dividere la vita del cliente in blocchi molto lunghi, in ogni blocco identificare degli eventi fondamentali della vita della famiglia che possano far nascere bisogni finanziari di investimento e bisogni assicurativi di protezione che esiste sul mercato dai tempi di Noè, è vero che poi non ha trovato tutta questa applicazione dirompente per cui sia giusto, e qui sposo un po' l'approccio, a dire che sia già obsoleto. Parallelamente, parlo ancora poco, ve lo giuro, parallelamente si può però affermare che esistono degli operatori nuovi che il concetto di life cycle ti dicono: ma cosa, di che life cycle stiamo parlando? Io ti parlo di daily cycle, cioè io sono in grado di spaccarti la vita del tuo cliente in momenti del giorno e trovarti delle occasioni di proposta della protezione. Tu mi parli di life cycle tipo i primi 20 anni, che eventi hai, i secondi 10, che eventi hai, i terzi 10, che eventi hai. Io ti dico che ogni anno trovo 20 eventi di ogni singolo cliente e gli vendo instant policies. Ah, allora, abbiamo questi due estremi. L'obiettivo di oggi è darvi qualche elemento anche operativo, concreto, di gestione di questo spazio molto ampio, per intendere il tema. E sarà divertente cogliere, sentire anche se avete degli spunti voi, ma cogliere anche le differenze fra i nostri tre relatori, perché sono tutti vispi, molto esperti, alla guida hanno responsabilità molto alte, e quindi ora io mi zitto e li ascolterò in religioso silenzio. Passo subito la parola a Roberto Rizzo, RGA, che ci parlerà, inizia proprio dal tema life cycle.
Grazie mille. Premetto che con loro due non bisticcerò, perché sono molto più grossi e forti di me, per cui se avete qualcosa in contrario sposo pienamente la vostra idea. Io volevo partire un attimo con una, parlando in generale di cos'è life cycle, ma veramente in un minuto per non annoiarvi, e l'approccio che do io a questa tematica è veramente quella che mi deriva dai miei studi economici ancora universitari e via discorrendo. Quindi noi siamo cittadini, a parte che operatori siamo consumatori, abbiamo delle risorse, abbiamo un patrimonio, abbiamo un lavoro, possiamo lavorare e consumiamo. Dobbiamo decidere in che tempi fare queste azioni, decidere il nostro budget sull'arco della vita. Ecco, life cycle per me è questo: prendere decisioni di welfare, pensare a quando non saremo più in grado di lavorare, quindi predisporre per la pensione, predisporre per lo studio dei figli e via discorrendo. I bisogni possono essere molto vari e numerosi, soprattutto anche alla luce della società odierna e dei cambiamenti che ci sono stati, per cui nell'arco della vita cambiano, si hanno più famiglie, si parte essendo dipendenti, e quindi le traiettorie e la realtà si è molto complicata. L'assicurazione e la banca in questo concetto, in queste tematiche, entrano sicuramente in maniera molto approfondita. La banca ci entra perché gestisce il patrimonio e fornisce servizi finanziari, l'assicurazione ci entra perché si prende anche carico dei rischi a cui una persona è sottoposta nell'arco della sua vita. Io posso pensare oggi di iniziare a risparmiare per la pensione, però se mi succede qualcosa il piano pensionistico non andrà a termine, quindi devo anche mettere in cantiere tutti gli imprevisti che ci possono essere. Gli imprevisti sono numerosissimi, una persona può pensare di proteggersi da svariati rischi, le variabili crescono nel sistema a dismisura, e fare i conti di quello che ci conviene fare, anche se siamo persone esperti del settore, abbiamo studi economici, abbiamo preso specializzazioni di qualsiasi tipo, però fare una pianificazione che certamente ci coprirà è qualcosa di estremamente difficile. Estremamente difficile, non ci sono risposte univoche. Per cui, anche tralasciando chi è il cliente medio, chi è il cliente che bussa alla porta dell'agente, della banca o di un sito internet per farsi un piano di risparmio, un piano di protezione, l'effettuare calcoli precisi è veramente estremamente complicato e secondo me, qui poi mi smentirete voi se vorrete, spero di no perché come dicevo prima comunque vi darò ragione, è praticamente fuori dalla portata di un consumatore medio. Quindi il problema è praticamente di difficilissima soluzione. Questo è uno statement iniziale un po' pesante, però non sempre si deve andare, come magari qualche volta ci insegnava una scuola, alla ricerca della soluzione ottima di un problema. Tante volte ci possono essere soluzioni che non sono ottime, ma che comunque sono strumenti molto validi per i nostri clienti. Ed è quello che le compagnie di assicurazione e le banche stanno cercando di fare, hanno cercato di implementare nel corso degli anni, tramite diversi strumenti. I colleghi qui poi presenteranno, immagino, anche le storie delle loro compagnie che di queste problematiche ne affrontano tutti i giorni. Io ho in mente molto chiaramente l'esperienza, ad esempio, di Pramerica, che col suo modello da sempre fa del ciclo di vita il suo punto di forza, il modo che è chiave e leva per poter vendere e costruire un pacchetto per il cliente, però anche le altre compagnie già usano le tematiche che emergono dall'affrontare il life cycle per vendere i prodotti. Poi, in apertura, Gianluca ci diceva che la normativa offre uno strumento in più, non solo un vincolo come tante volte vediamo, però a un certo punto ha iniziato a dire: attenzione compagnie, attenzione distributori, bisogna guardare all'adeguatezza, quindi bisogna fare le domande giuste al cliente per capire se gli stiamo vendendo quello che a lui veramente serve. Ora, bello, giusto, dovuto, esisteva anche prima, perché non è che prima che ci fosse la normativa le compagnie non lo facessero, le compagnie da sempre nell'assicurazione hanno cercato di guardare quelli che sono i problemi del cliente per cercare di vendere qualcosa di omogeneo. È stato portato anche nella normativa, mi sembra un atto dovuto, e ci dà uno strumento per cercare di capire effettivamente e di aiutarci nella vendita di prodotti assicurativi. Facciamo tutto quello che è nelle nostre corde per farlo? Allora, qui il punto si complica un pochino. Siamo qui, parliamo di banca assicurazione, e io vedo quello che fanno i nostri clienti in Italia. Lavoriamo con circa 30 clienti e molti distributori nel mercato italiano, lavoriamo in tutto il mondo, in tutti i principali mercati assicurativi dove si fa il vita, quindi dal Nord America, Sud America, Asia, EMEA in generale. Devo dire che probabilmente noi in Italia ancora non brilliamo nell'utilizzare tutte le informazioni che abbiamo a disposizione. Siamo probabilmente in un ambiente in cui abbiamo un cambiamento normativo molto, molto vivace, cioè il nostro regolatore molto spesso esce con normative, non solo in Italia, nel contesto dell'Unione Europea in generale. Questo ha impegnato moltissime energie e questo meno ci ha permesso di concentrarci su aspetti commerciali. Devo dire che in altre esperienze a cui sono stato esposto e che ho avuto modo di studiare anche direttamente in viaggi diretti con colleghi che ci hanno fatto vedere altri modelli di sviluppo del business, devo dire che qualcosa in più si potrebbe fare, perché la mole di informazioni disponibile è veramente impressionante, sia a livello di compagnie di assicurazione ma soprattutto a livello di banca. Tra l'altro, nella tavola rotonda precedente sentivo proprio dei colleghi che specificavano che le informazioni già in possesso dell'intermediario potrebbero essere una leva importantissima per la vendita. Io sposo appieno quell'idea e ovviamente non può e non deve essere sempre un'informazione che viene usata a livello di singolo caso, ma in molti esempi e in molti contesti sarebbe molto importante costruire a livello sistematico raccolte di informazioni, processi di segmentazione, intelligenza artificiale per poter andare a individuare una serie di clienti con certe con certe caratteristiche precise a cui poter fare promozione, campagne di comunicazione e poi un approccio per la chiusura della vendita, della predisposizione del piano che venga il più possibile incontro al life cycle nel momento giusto, una volta che il cliente è predisposto a ricevere il messaggio opportuno. Allora, lascerei qui il mio primo intervento per poi tornare magari più su altre tematiche nel secondo.
Bravo, perfetto. Allora Alessandro, viene bene darti la parola adesso perché sei stato evocato. Pramerica ha una consolidata esperienza di supporto ai distributori nell'approccio di gestione del life cycle. È importante anche alla luce di quello che diceva Roberto, effettuare calcoli precisi e difficili fuori dalla portata di un consumatore medio, quindi un operatore che aiuta ai due strade, Alessandro o Riccardo, cioè o aiuti le reti distributive umane dell'ultimo miglio, le filiali, le agenzie, con degli strumenti che supportano il consumatore medio nel capire meglio il tema, oppure usi dei canali a distanza dove lo sforzo è tutto concentrato sul pivot del canale e raggiungi direttamente col canale a distanza il consumatore che fa fatica a comprendere questi nostri concetti. Vediamo prima il primo pezzo. Abbiamo reti distributive fisiche e abbiamo un operatore che va al di là dal proporre prodotti fatti bene, male, che inglobano il life cycle più o meno. Qua abbiamo un operatore che supporta anche il canale fisico. A te la parola.
Grazie.
Caro fratello Furlan.
Grazie, grazie. E, vabbè, io però se posso partirei da cos'è per me il life cycle, partendo un po' dal racconto che facevi della mitica moderna, già ancora oggi, Universal Life. Perché tu chiudesti prima dicendo che il life cycle funziona a blocchi di 10-20 anni in funzione degli obiettivi del cliente, ma potrebbe funzionare anche come instant policies per obiettivi, diciamo, di breve termine. Io credo che la verità stia proprio nella capacità di chi sta di fronte al cliente di fare un'analisi di demand and needs approfondita, cioè ovvero non solo quella compliant che è compliant con la normativa IDD, ma quella che vede un po' l'assicuratore o l'operatore bancario come una specie di counselor assicurativo, ovvero uno che modifica il life cycle in funzione delle esigenze del cliente. In altre parole, operativamente che cosa significa? Significa che per determinate esigenze, con tutta probabilità, ci possono essere dei blocchi di 20 anni, parlo della longevità, parlo del rischio longevità, quindi previdenza, eccetera, mentre per altre necessità, magari legate al ramo danni o alla scuola dei figli, piuttosto che ad altri obiettivi, ci voglia una verifica costante degli obiettivi del cliente che noi abbiamo di fronte. Io credo francamente in una via di mezzo tra quello che fa MetLife e quello che fa Pramerica oggi con la banca assicurazione, perché credo sempre più in un canale omnichannel. Faccio l'esempio di quello che dice McKinsey oggi su come opera il canale bancario nella vendita di prodotti. Oggi il 70%, questi sono dati fine 2018, dei clienti utilizza il web banking, ma solo il 20% di questi clienti compra servizi della banca attraverso internet o comunque attraverso il canale mobile. Ecco, quello che io credo è che bisognerebbe fare quello che fa MetLife, in parte per come lo conosco io, ovvero cominciare a raccogliere dei dati attraverso canali alternativi, perché conoscere il cliente vuol dire anticiparne i bisogni e quindi diventa poi più facile, se la supply chain funziona, attraverso internet catturare determinati dati, fornirli all'operatore che si trova di fronte al cliente, dandogli delle soluzioni. Quindi analizzando anche i dati, per esempio, di navigazione, di operazioni che fa il cliente, magari utilizzando la carta di credito piuttosto che vedendo dove naviga e come fa. Ecco, questo anche per fornire al cliente, al cliente dei prodotti che siano sempre più in linea con le sue esigenze, sempre più customizzati e targetizzati. Per quanto ci riguarda, e per concludere la prima parte del mio intervento, noi come Pramerica puntiamo molto su un livello di servizio elevato verso le banche del territorio, con una formazione molto importante nei confronti degli operatori e affiancando un nostro specialista all'operatore di sportello durante la proposizione del prodotto al cliente, in modo che l'operatore di sportello impari a fare un'analisi dei bisogni approfondita per proporre al cliente una soluzione a volte composta da più prodotti tailor made sulle sue esigenze, che evidentemente possono poi cambiare nel tempo.
Allora, quindi è stata riconosciuta anche da Pramerica una grande forza nell'integrazione dell'approccio sulla rete distributiva tradizionale, con un approccio che usi la digitalizzazione, i canali, diciamo, complementari di quello fisico per collocare, capire i bisogni, acquisire informazioni. Raccontaci, Riccardo, visto che MetLife in questo è maestra, anche se la nuova normativa possa avere, la GDPR possa avere in qualche modo posto in Europa soprattutto degli ostacoli che magari altri paesi non hanno, e come in questo mondo comunque un'azienda grande come la tua può fare business e può essere effettivamente efficace, come diceva Alessandro.
Innanzitutto ringrazio Alessandro per l'apprezzamento relativo alla capacità sui canali a distanza. Partirei da una premessa. La premessa che MetLife come compagnia di assicurazione non è una captive, non ha partecipazioni azionarie in banche o società finanziarie, è un player indipendente sul mercato. Questo ha fatto sì che per poter crescere e svilupparsi ha dovuto conquistarsi giorno dopo giorno la fiducia dei partner attraverso soluzioni e non semplici prodotti. Soluzioni che vanno anche in linea con ciò che è il life cycle del cliente, in particolare soluzioni che sono prettamente del mondo bank assurance e quindi del canale delle reti, delle filiali della banca, attraverso prodotti che possono essere sia abbinati e quindi andare a coprire esigenze specifiche nelle varie fasi di vita del cliente, quali ad esempio l'erogazione di un mutuo e quindi abbinare una CPI che protegge nel caso in cui si dovessero verificare eventi che non potrebbero non consentire il cliente o i suoi eredi di continuare a sostenere il pagamento delle rate di mutuo, così come prodotti stand alone che vengono offerti da parte delle filiali, individuando quindi le esigenze estemporanee che vengono verificate presso la filiale, ma anche soluzioni di canali a distanza messi a disposizione del nostro partner commerciale proprio per raggiungere i suoi clienti. Clienti che, come diceva Alessandro poco fa, proprio una ricerca McKinsey ma anche KPMG dimostra che ormai il 40% dei clienti è solito utilizzare servizi bancari in remoto attraverso il web o mobile, e che questo ha determinato necessariamente una forte riduzione del traffico dei clienti presso le filiali. Quindi i punti di contatto anche per le filiali bancarie si sono ridotti notevolmente, quali opportunità da cogliere per l'offerta di prodotti. Ecco che qui diventa importante trovare delle modalità per riuscire a raggiungere in modo proattivo il cliente, e attraverso soluzioni di canali a distanza, quali possono essere il telemarketing in modalità outbound o anche inbound attraverso il servizio clienti del partner, oppure digital nelle sue varie forme, possono essere delle soluzioni valide per poter andare a coprire quelle necessità dei clienti in momenti diversi. Ora, l'elemento importante e particolare è capire ma qual è il bisogno del cliente e in quale momento questo si verifica. Questo non è assolutamente facile. Di base sicuramente ci sono dei dati che possono consentire delle analisi di base per comprendere quali potrebbero essere, ma sicuramente una verifica preliminare nel contatto con il cliente su quelle che possono essere le sue esigenze specifiche è fondamentale. Ecco che la normativa IDD, introducendo i demand, la verifica dei demand and needs, ha portato sia chi già lo faceva antecedentemente, ma comunque tutti gli operatori, andare a fare una preventiva verifica di quelle che possono essere le effettive esigenze del cliente per poter andare ad offrire poi il prodotto più appropriato. E proprio su questo abbiamo sviluppato modelli per i quali magari sviluppiamo prima una preselezione per indirizzare, per comprendere quelle che potrebbero essere le esigenze del cliente, e poi attraverso delle campagne multiprodotto andiamo a proporre poi il prodotto che più soddisfa quell'esigenza specifica del prodotto in quel momento della sua vita. Questo è quello che stiamo facendo, sul quale stiamo investendo. Sicuramente operiamo in un mercato molto regolamentato. La parte relativa, e qui lo spunto sugli impatti del GDPR, possibilità di acquisire molti dati, conservarli, analizzarli, su questo punto c'è da dire che la normativa è piuttosto stringente, quindi se abbiamo a disposizione un consenso privacy molto ampio che include anche la profilazione del cliente, sicuramente possiamo sviluppare questi modelli attribuendo anche scoring, esattamente la stessa modalità con la quale vengono attribuiti degli scoring sull'affidabilità creditizia. Altrettanto possono essere sviluppati degli scoring sulla propensione all'acquisto di determinati prodotti assicurativi. Limite importante però che abbiamo è che questo è possibile soltanto per coloro che forniscono un consenso privacy per la profilazione, altrimenti non è possibile effettuare questo livello di analisi. In confronto con gli altri paesi europei direi che è molto molto simile, in quanto il GDPR nasce proprio da una normativa finalizzata ad armonizzare quello che è la normativa nei singoli paesi, e quindi direi che orientativamente le limitazioni, constraints e l'ambito nel quale operiamo è assolutamente analogo.
Mentre parlavi mi è venuto un dubbio, una curiosità, ecco, non un dubbio. Questo processo che hai delineato e spiegato brevemente ma abbastanza, in maniera abbastanza ricca, è qualcosa totalmente indipendente di MetLife? È qualcosa in cui è coinvolta anche una banca? In che modo lavorate insieme alla banca quando lo fate insieme all'istituzione finanziaria? Se puoi, quello che puoi dire, ovviamente.
Sì, no, assolutamente non. Ma allora, direi che lato MetLife ci proponiamo sul mercato quale solution provider, quindi noi ci mettiamo a disposizione dei nostri partner per offrire delle soluzioni con una terminologia che mutuiamo dal settore auto, chiavi in mano. Di fatto però la partecipazione e il coinvolgimento del partner bancario è importante, perché chi meglio della banca conosce i propri clienti e il, diciamo così, la customer experience, i touch points della propria clientela. Quello che andiamo a fare è andare a definire insieme un processo di vendita, mettendo anche a disposizione diciamo una serie di strumenti che può consentire questa attività, e dando il nostro supporto sia nella definizione iniziale che poi nella gestione successiva e analisi dei risultati, per poi adottare eventuali correttivi laddove fosse necessario, sempre considerando che tutta l'attività viene svolta con un approccio di test and learn continuo, perché è qualcosa che è in continua evoluzione e sul quale lavoriamo proprio per ottimizzarlo e migliorarlo.
Bene, allora, fatto, grazie anche per la domanda, fatto questo primo giro mi viene una considerazione, e faccio una domanda, poi se volete rispondere, se qualcuno del pubblico vuole rispondere, è una domanda molto ampia, quindi non ci sono risposte precostituite, però di fatto è come se ci fosse un mondo di analisi dei bisogni collegato al life cycle che sembra essere molto quantitativo, quindi ci sono dei dati sempre più numerosi che vanno in qualche modo gestiti insieme dal distributore, dal produttore per qualificare il momento e il prodotto giusto. Ma dall'altra parte noi sappiamo che la protezione è anche un argomento che scatena molta emotività. E se vogliamo, le vendite di chi si affaccia sul mondo delle instant policies spesso gioca sul concetto di acquisto d'impulso, cioè scopri il momento opportuno in cui fare una proposta ed è il momento in cui chi la riceve è quasi più scoperto, più nudo di fronte all'esigenza e quindi di impulso agisce. E torna quindi in essere un approccio, diciamo, di emotività. Allora, la domanda che faccio ai miei illustri relatori è: secondo voi quanto è ancora importante l'emotività nel momento in cui il cliente ha di fronte l'offerta di protezione? Quanto è importante gestirla come l'emotività? E se nella vostra esperienza esistano approcci quantitativi che apparentemente sembrano freddi, no? Sono numeri, che invece riescono aiutano a gestire l'emotività che sempre c'è nella proposta di polizza di protezione. So chi vuole.
Guardi, io faccio solo un accenno, poi lascio loro. Io la mia esperienza è un'esperienza di riassicuratore, noi lavoriamo con le compagnie per sviluppare i prodotti, poi facciamo tutta una serie di servizi e una volta in questo ambito di servizi mi è capitato di collaborare con Pramerica, di avere l'opportunità di conoscere bene la loro rete, vedere come lavorano e anche altre compagnie, e ho avuto veramente l'opportunità di imparare tante cose andando sul campo, per cui lascio loro poi la risposta più approfondita. Quello che devo dire io è che in base a quell'esperienza poi io ho iniziato a interessarmi e cercare di capire di più del processo di vendita, della formazione sulla vendita. Noi siamo compagnia statunitense, siamo compagnia americana. Negli Stati Uniti ci sono tantissime imprese specializzate nella formazione dei venditori della protezione, ci sono associazioni di venditori, Million Dollar Round Table e via discorrendo, che di questi argomenti ha costruito pagine e pagine, fiumi d'inchiostro, corsi e via discorrendo. E quello che dici tu è molto vero, secondo me è il punto fondamentale, perché sì, c'è molta razionalità per cercare di capire che cosa è giusto vendere, il problema è irrisolvibile come vi dicevo prima, in realtà poi il numero serve per far scattare la reazione emotiva, e questa reazione emotiva poi aiuta il cliente e l'agente, il venditore, il consulente, il bancario, chi è là davanti, a definire la soluzione che in quel momento il cliente è pronto ad acquistare perché la ritiene la migliore per sé. Sembra una banalità, però è molto difficile creare la magia giusta per concludere questa vendita. E per costruire questa magia c'è un investimento, c'è un lavoro che è molto molto importante, molto approfondito. Però, tornando un po' alla dualità che menzionavi prima, qui siamo probabilmente a un estremo in cui cicli di vita lunghi, prodotti molto, molto ragionevolmente complessi, coperture molto serie dello stile di vita e della possibilità di guadagno e di consumo delle famiglie, e acquisti che sono da soppesare quasi come l'acquisto di una casa o di una macchina, quindi acquisti finanziari veramente importanti. All'altro estremo però ci sono segmenti di clientela che non riescono a innescare l'interesse dell'offerta tale da portare davanti a loro professionisti del livello che possano permettere la definizione di prodotti di quel genere. Quindi è giusto che ci siano entrambe le cose dal mio punto di vista. E su scala minore, anche in un contatto indiretto, è possibile creare i giusti presupposti. Ecco, in quel caso secondo me è necessario che ci sia un bisogno molto forte, un'evidenza molto forte agli occhi del cliente che lo portino abbastanza naturalmente ad acquistare quel prodotto assicurativo perché vede la necessità di proteggere un bene o proteggere la famiglia o proteggere qualcosa a cui tiene particolarmente. Quindi effettivamente vedo che è necessario differenziare molto l'offerta a seconda del cliente che hai davanti e l'aspetto di behavior, di comportamento, di meccanismo mentale è assolutamente fondamentale per quello che mi è stato dato di vedere. Adesso poi mi interessa sentire anche la vostra opinione.
Quindi, scusa Alessandro, mi piace molto questa riflessione che rivolgo anche alla platea, fatela, cioè perché è interessante. Roberto dice, come anche Alessandro prima, l'LTC è un tema che i tuoi cari ormai dovrebbero già avere una copertura, non puoi neanche fargliela, no? Forse per via dei costi, ma se tu sei nel medio della tua vita è un tema di 20 anni, quindi non mi stare a dire che è una cosa giornaliera che la determina, no? Però ci sono anche gli aspetti giornalieri. Ora Roberto ha detto giustamente, per quelle parti di bisogni di lungo termine strutturali, tipo mandare all'università i tuoi figli, anche la protezione ha dei bisogni di lungo termine strutturali dove l'emotività conta il giusto, i numeri contano di più. Viceversa, ci sono altri bisogni molto più di respiro immediato dove occorre che il numero, il dato, scateni una reazione. Bella questa dicotomia. Vi faccio un esempio clamoroso, vissuto sulla pelle di uno che pretende magari, no, di introdurre qualcosa di razionale e emotivo al tempo stesso nella distribuzione della protezione, ma poi casca sull'emotività. L'altro giorno, per cose personali, dovevo affittare un furgone per fare un mini trasloco di pezzi piccoli, senza gran forza lavoro, da Roma verso il mare. Vado convinto, essendo uno amante del rischio, vado da una ditta che è in tutta Italia, vicino alla stazione Tiburtina, avevo già prenotato online e mi dico, ma lei vuole l'assicurazione cristalli eccetera e furto? E io dico, sapendo che dovevo prenderla a Roma, fare un passaggio immediato in una casa del centro e poi andare verso la Toscana, ho detto no. Con un no deciso, no? Tipo, se dall'altra parte avevo un esperto di behavioral, mi guardava e diceva, questo è meglio che non lo sfuglio. Sapete perché l'ho comprata? Perché la signorina mi fa, ma lei la restituisce sabato. Sa che noi siamo chiusi da sabato a mezzogiorno fino... Lei la lascia nel parcheggio incustodito fino a lunedì. Cioè, questa roba ha scatenato dentro l'immediata immagine del furto dell'automezzo senza alcun tipo di protezione, giuro, cioè è bastato lei ha visto l'orario di riconsegna, ha visto che erano le 18 di sabato, in realtà mi ha detto, lei sa che potrebbe tenerla fino a lunedì, quindi non è stata volgarmente, no, l'approccio rischio, questo lo becco sul rischio, il furto qua in mezzo a Tiburtina non è il massimo, fuori, non vicino dove c'è la BNL, un po' fuori. Lei mi ha detto, sa che potrebbe restituirla lunedì e pago uguale? Io ho detto, no, ma guardi, io devo tenerla fino a dopo, devo riprendere un treno per Milano. E lì mi ha fregato dicendomi, lei sa che la lascia nel parcheggio dalle 6 quando la riconsegna fino a lunedì mattina e qui non è custodito, sai la frase così? Ho comprato per l'emotività pura, cioè lì non è che puoi avere le statistiche davanti dei furti avvenuti lì. Pazzesco, cioè uno predica la razionalità e poi queste cose le compra per la emotività pura. È una simmetria informativa che mi ha fregato, perché se io avessi avuto qualcuno che mi diceva quanti furti ha avuto quel posto, probabilmente avrei deciso in un altro modo. Alessandro.
Ma guarda, io partirei, facendo un intervento molto breve, dicendo che c'è un famoso professore di Harvard che dice che il migliore esperto di marketing è il venditore vita, perché ti fa emergere un'esigenza che non hai o che non senti. E quello che è successo a me, io ho lavorato per 20 anni in 2 tra le primarie, prima di venire in Pramerica, in 2 tra le primarie compagnie assicurative italiane, una con il Leone e una con l'Angelo qua dietro, e Morto Nord-Est, esattamente, e avevo tutte le coperture assicurative possibili, evidentemente di breve termine, non dico le instant policy, ma le polizze di cui uno sente l'esigenza, perché compri qualcosa in casa, vai ad abitare, quindi ti fai la polizza sul furto, quella della macchina, polizza infortunio, malattia, come è normale che sia. Poi sono arrivato qui in Pramerica e mi hanno spiegato, pur avendo lavorato per 20 anni in una compagnia, in 2 compagnie assicurative primarie, ho scoperto che non avevo la polizza sulla morte, avendo 2 figli con la moglie, anche almeno gli resta la casa. E allora c'è bisogno di qualcuno, secondo me, che ti faccia capire e ti faccia provare l'emotività di che cosa può significare per la tua famiglia, per i sogni della tua famiglia, per gli obiettivi che hai dato ai tuoi figli, a tua moglie, per i sogni che ti sei costruito, che cosa significa la mancanza del valore capitale umano. Cioè, se dovesse succedere qualcosa a te, e allora quando tu la vivi, poi alla fine capisci quanto è importante comprare un prodotto di questo tipo, ma capisci anche il lavoro di chi ti ha proposto questa cosa, perché non è solo il lavoro di farti uscire l'emotività, ma è quello di quantificare, qui entra la quantificazione, di fare un calcolo preciso di tutto quello che dicevamo prima, che non è solo compliance con l'IDD, ma deve essere veramente approfondito, quindi quello che ti serve, quello che usi, quello che spendi quotidianamente e quello che la polizza andrebbe a coprire, che non è nient'altro quello che fai quotidianamente, perché non serve per far diventare ricca tua moglie se tu dovessi mancare. Ecco, e con questo credo di averti risposto, spero.
No, ma molto, molto chiaramente, emotività più calcolo di un valore che ti è vicino, in questo caso il capitale umano che hai creato e che il sinistro potrebbe compromettere. Interessante. Che dici, Riccardo?
Ma diciamo, sono pienamente d'accordo su questi punti. L'emotività, soprattutto nella proposizione di prodotti assicurativi, protection, nell'ambito comunque delle non commodities, non è l'RC che è obbligatorio, ma è qualcosa che è un bisogno che va stimolato. L'emotività è un elemento importante. L'emotività calcolata e soprattutto direi con elementi di razionalità sarebbe opportuna per ovviare a situazioni per le quali viene collocato un prodotto sfruttando l'onda dell'emotività così temporanea e non concreta da parte del cliente, che poi può portare a ripensamento o altro. Diciamo che è un elemento fondamentale. Noi cerchiamo di utilizzare un approccio leggermente diverso, che è quello del non creare l'emotività, creare l'entusiasmo per il prodotto, che include in se stessa l'aspetto di emotività, ma con la consapevolezza che quella è la scelta giusta in quel momento da fare e quindi una scelta razionale per la quale optare per aderire ad un prodotto assicurativo. Direi questo è un po' l'approccio e il challenge che abbiamo, soprattutto in un mercato dove l'offerta di prodotti assicurativi protection è push, non è spontanea da parte dei clienti, ma quindi va effettuata da parte nostra in modo proattivo.
Bene, allora abbiamo ancora 5 minuti. Bene, voi siete tutti e tre rappresentanti di compagnie internazionali. Bene, cosa vedete che manca di più nei distributori italiani rispetto, o nei produttori italiani? Lì avete una potreste essere ancora più critici per raggiungere quello che voi vedete essere il meglio che c'è nei vostri nei paesi delle vostre case madre, senza dire chi prendete come benchmark, non so, negli Stati Uniti, oltre a voi magari avete in mente esperienze molto belle di collegamento fra appunto i cicli di vita, le informazioni e la proposta. Cosa manca di più in questo paese dove la protezione ha dei livelli di penetrazione delle famiglie e delle imprese soprattutto, che a volte gridano allo scandalo, no?
Allora, guarda, io un po' voglio girare il punto di vista, perché ho conosciuto direttamente Stati Uniti, Canada, Sudafrica. Molto spesso parliamo di Asia perché è una realtà veramente molto, molto vivace. Devo dire che fare analisi e bocce ferme non spiegherebbe la situazione. Interessante girare per il Sudafrica, ad esempio, dove la realtà è totalmente diversa, non esiste welfare. In Asia, in molti paesi, non esiste welfare. Negli Stati Uniti è costosissimo comprarsi la polizza sanitaria, costa ma cifre veramente, veramente molto elevate, anche 5-6 volte quella che potrebbe costare un rimborso spese mediche in Italia. Quindi dire perché non abbiamo quel processo così vincente là sarebbe riduttivo. Io non vedo che le compagnie italiane e i distributori facciano qualcosa di sbagliato, devono convivere con la situazione che si trovano ad affrontare. Quindi voglio un po' giustificare, non voglio dire non ci sono opportunità. Quello che secondo me è interessante è notare come alcune realtà, ad esempio in Asia, un interessante esperimento che ho visto fare, esperimento è una cosa in produzione che va probabilmente anche dovuta alla possibilità di usare le informazioni in maniera più libera rispetto a quello che è il GDPR in Europa. Io vedo che gli assicuratori compositi, quelli che fanno life and health, quindi vita e salute, hanno esperienze di sinistri salute e li usano per proporre prodotti adatti a segmenti di popolazioni. Cioè si fa tanto con l'uso dei dati, le banche usano informazioni, segmentano la clientela con variabili e a certi segmenti di clientela vendono il prodotto quasi senza sottoscrizione, cosa che semplifica la vita dello sportellista in maniera impressionante. Però non puoi togliere dal contesto, mi sembra punitivo, mi sembrerebbe ingiustificato. La cosa di usare informazioni riservate per vendere altri prodotti in Italia sarebbe insomma passibile di qualsiasi ignominia probabilmente, quindi bisogna mettere le cose nel contesto, però degli spunti interessanti noi li vediamo.
Grazie, voi due avete parlato benissimo del GDPR, voglio dire, io credo che un utente normale, voglio dire, noi siamo tutti, nonostante questa protezione di dati, siamo subissati di telefonate quotidianamente, di mail, di spam, di qualsiasi tipo ogni giorno per proporci qualcosa. Quindi secondo me bisognerebbe trovare una giusta via di mezzo, se efficace per il consumatore. Perché lo dico? Perché dal mio punto di vista quella che manca è la cultura del cliente, la conoscenza del cliente approfondita al di là delle legislazioni per proporgli qualcosa che veramente serva a lui. Ecco, secondo me oggi le banche hanno poco tempo, seppur conoscono molto del cliente, ma hanno poco tempo per stargli vicino, per capire bene, per chiedere a lui di che cosa ha necessità, e lo fanno anche gli assicuratori, insomma. Quindi questo è quello che un po' manca. Un caso specifico invece di successo dell'analisi di dati, c'è una compagnia americana che si chiama Liberty Mutual, una compagnia quotata importante che sta utilizzando già da un anno, è partita da un mese con grandissimo successo Alexa, che voi conoscete, e quindi fa l'analisi di demand and needs tramite, a casa del cliente, tramite Alexa, facendo delle domande, riconoscendo la voce del cliente per poi proporgli la polizza e comprarla tramite Alexa. E stanno avendo un enorme successo.
Grazie. Anch'io condivido sulla necessità di contestualizzare. In Italia la sensibilità, la cultura del bisogno assicurativo è estremamente limitata. Questo deriva anche da un welfare che è stato molto generoso fino a qualche tempo fa, poi gradualmente si sta riducendo. Quello che veramente sarà importante è che gli operatori, ma tutti quanti, sensibilizzino i clienti, promuovano i prodotti, ma con il giusto approccio focalizzato su quelli che sono gli effettivi bisogni del cliente, i benefici che ne può trarre. Questo determinerà un beneficio per tutti gli operatori poi del mercato, perché una crescita, un cambiamento culturale, seppur richiederà parecchio tempo, è un elemento del quale beneficeremo tutti. Sul fronte delle tecnologie sicuramente lì c'è tanto che si potrebbe fare. e anche dell'approccio. Lato MetLife, proponendoci a distanza, tra le varie attività che facciamo, la proposizione a distanza, correttamente Alessandro faceva riferimento a eventuali contatti che sono più di disturbo che informativi e così via, e purtroppo capita che questo accada da operatori di altri settori, fortunatamente. Il nostro approccio è quello di contattare il cliente veramente con l'approccio di servizio. Quindi quando si va a contattare in modo proattivo il cliente, anche attraverso un contatto telefonico, è come se fosse l'impiegato della banca, il responsabile dell'area consulenza, che anziché richiamare l'attenzione del cliente all'interno della filiale, lo va a contattare telefonicamente per informarlo di una nuova iniziativa, verificare quali sono le sue esigenze, vedere se queste sono, se quel prodotto è effettivamente adeguato a quelle esigenze. E questo è qualcosa che, se fatto nel modo corretto, e questo è fondamentale, va fatto nel modo corretto, veramente con lo spirito di servizio e non di vendita push, sta dando i suoi risultati. Certamente c'è molto molto da fare ancora sul mercato, anche in termini di soluzioni, di approccio, anche di natura digitale sulla proposizione e la modalità in cui vengono proposti i prodotti.
Bene, allora siamo svizzeri, che in temi assicurativi va sempre bene nell'approccio. Sono le 4, se qualcuno ha qualche domanda, bene, la ascoltiamo e cerchiamo di rispondere, se no vi ringraziamo di aver avuto la pazienza di stare con noi. Mi sembra che sono emerse alcune riflessioni degne di merito. Grazie a tutti, alla prossima edizione del foro.
Grazie a tutti.
Grazie a voi.